durante la conferenza a Stoccarda per tutti quelli che hanno avuto il privilegio e la possibilità di parteciparvi. Ci siamo rallegrati che già con Eva il Signore ha iniziato ad edificare, ha preso una costola di Adamo, da Adamo, e ha formato Eva, ha edificato, ha costruito Eva, una sola Eva. Per Cristo c'è una sola Chiesa, è così semplice, è il piano glorioso di Dio. Poi questa sera continuiamo, perché la rivelazione che Dio ha dato nella città è completa e progressiva. Continuiamo con la seconda cosa che è stata edificata e leggeremo assieme, leggiamo assieme alcuni versetti in Genesi 6. La situazione è grave, come in Efesini 2, eravamo morti nei nostri peccati, senza diritto di cittadinanza, ma poi sta scritto, ma Dio, e spero che proprio quello che sperimenteremo questo fine settimana, ma Dio, e questo cambia ogni cosa, e il Signore sta cambiando molte cose. Leggiamo Genesi 6 a 14. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam, Yafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Continuiamo con il Genesi 6:22 e 7:1. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Il Signore disse a Noè, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Una vecchia tradizione cristiana vuole che questo racconto sia destinato alle riunioni per i bambini. Si racconta ai bambini la storia di Noè, in che modo Dio ha portato gli animali a due, poi Dio ha chiuso la porta. E al meglio si incoraggia magari con questa storia a ricevere il Signore come Salvatore per sfuggire alla condanna di Dio, questo è giusto. Ma è come se la storia di Noè fosse successa in un certo tempo, ce ne abbiamo il racconto, ma non ci riguarda più. E per i bambini gli raccontiamo questa storia. Ma ora leggeremo altri versetti. L'Ebrei 11:5-7. 11, versetti 5 a 7. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedono ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Questi versetti dimostrano che la storia di Noè non è solo riservata ad alcuni insegnamenti o per le riunioni per i bambini, ma che ci riguarda da vicino. Era un'immagine nell'Antico Testamento, ma oggi noi ne abbiamo la realtà. Leggiamo ancora un altro brano in Secondo Pietro 3, 20 e 21. Primo Pietro 20 e 21. 3, 20, 21. Che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia del corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi, mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Spero che dopo questa lettura siate tutti convinti che dobbiamo ricevere molto dall'esperienza di Noè. Incominciamo ritornando al capitolo 6 di Genesi. In Genesi 6 è bello vedere in che contesto il Signore ha chiamato Noè. C'era una generazione importante, ma Dio ha trovato una sola persona che era giusta e integra, che camminasse con Lui. Questo significa che l'epoca in cui Noè viveva era veramente brutta, e il giudizio che Dio ha pronunciato in questi versetti, dal versetto 5, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì, è grave. La situazione era così grave che Dio si è pentito di aver creato l'uomo, di aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. L'Eterno, il Signore, disse: sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Questa è la sentenza, il verdetto. L'uomo si è distolto dopo la caduta di Adamo, è diventato carne, e Dio pronuncia una condanna sulla carne. E questa condanna non è stata tolta. È stata pronunciata questo giudizio, ma non ha solo annunciato il giudizio, ha anche portato la soluzione. Per questo ha chiamato un uomo che ha trovato grazia, versetto 8, ma Noè trova grazia agli occhi del Signore. Questo versetto piccolino è una grande speranza per noi. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Poi si parla della posterità, poi sta scritto che Noè era un uomo giusto nei suoi tempi, camminava con Dio, camminò con Dio. Versetto 9. Che testimonianza! Noi diciamo, spesso vogliamo dare una testimonianza, non dovete smettere, è meraviglioso, come prima, ma abbiamo bisogno che Dio ci dia la sua testimonianza. Che testimonianza! Che testimonianza riceviamo da Dio? Noè aveva ricevuto questa testimonianza e Dio disse, camminava con me. Quando leggiamo Genesi 6, dobbiamo vedere che Dio non cerca un buon carpentiere o il falegname, ma spesso è quello che facciamo nel mondo cristiano oggi. Se si vuole costruire qualcosa per Dio, cerchiamo dapprima le persone dotate, capaci, che hanno delle competenze che sono dinamiche, che metteremo al primo posto perché possa compiere un certo lavoro e poi diremmo abbiamo fatto un'opera per Dio. Se dobbiamo edificare un'arca, allora cerchiamo un falegname. Jean-Yves lo mettiamo davanti e diciamo costruiscici un'arca per l'opera di Dio. Ma Dio non ha agito in questo modo. Non ha cercato un falegname, un carpentiere, ma ha cercato qualcuno che avesse queste caratteristiche, giusto, integro, nei suoi tempi e che camminò con Dio, e queste sono le caratteristiche. In realtà, per edificare qualcosa per Dio, nessuno di noi è qualificato alle qualifiche. Perché non si tratta di un edificio con delle misure umane. E non accetta Dio qualcosa che è fatto dall'uomo. Dio fa altri calcoli, non cerca qualcuno di dinamico, qualcuno, ma qualcuno che cammina con Lui. Ecco la chiamata che ci rivolge. Non hai bisogno di essere dotato, capace di qualcosa. L'unica cosa che tu necessiti perché Dio ti possa adoperare è di camminare con Lui. Essere giusto e integro. E al versetto 7 sta scritto entra nell'arca perché ti ho visto giusto davanti a me in questa generazione. Versetto 1 del capitolo 7. Dio vuole che camminiamo con Lui in questa generazione, oggi. E non ne ha molti Dio. A quell'epoca c'è stata una persona, prima c'era Enoch, Abele, prima ancora. Non molte persone l'hanno seguito, ma il Signore ci chiama. Mostrandoci questo esempio di Noè, il Signore ci chiama e dice, vuoi camminare con me? Come Enoch a 365 anni? Questa sera dicevamo che non vogliamo diventare vecchi, ma essere rapiti. E per questo dobbiamo camminare con Lui. Ti ho visto giusto o perfetto anche davanti a me. Certamente nessuno è perfetto davanti a Dio. Il salmista ha pregato non mettermi alla prova perché non sono degno. Quindi non possiamo pretendere di essere perfetti, ma secondo la generazione che lo circondava, Noè era perfetto perché ha preso posizione, si è separato da questa generazione e ha deciso di separare il suo cammino, il suo comportamento da quello degli altri. C'è il comportamento delle nazioni e quello del Noè. È quello che mi ha veramente colpito è che Noè si è separato e per questo la Bibbia lo chiama il predicatore di giustizia e questa è stata una testimonianza per tutti. Amen. Poi Dio disse il giudizio sarà eseguito. Dio è un Dio straordinario. Ha preparato una soluzione meravigliosa che mostra il suo amore nei noi, nei nostri confronti, ma nei confronti della carne e del mondo la sua sentenza sarà eseguita. Non dobbiamo mentirci e pensare che tutto andrà bene. No, un giorno Dio veramente eseguirà il suo giudizio. Il verdetto è stato pronunciato, l'abbiamo sentito alla conferenza, che a volte ci sembra che il diavolo è così libero, può fare tante cose, ma Dio l'ha già condannato. Aspetta solo l'esecuzione della condanna. Versetto 13, Dio disse: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente o di ogni carne è giunta. E lui l'ha pronunciato. E dove ha fatto, a me, ha posto fine alla nostra carne? Sulla croce. Sulla croce, Genesi 6:13. E noi siamo liberi ora. Versetto 14, fatti un'arca di legno di gofer. Falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. E poi gli dà ancora delle istruzioni sulle dimensioni. E poi alla fine sta scritto: Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Dio ricerca queste persone che dicono Amen, Signore. Dico Amen alla tua parola. Quello che tu mi dici di fare lo faccio. Giacomo ha detto che non dobbiamo ingannarci, non bastano le belle parole, i bei messaggi, se siamo solo ascoltatori, allora le dimentichiamo. Noi siamo degli ascoltatori che dimenticano, anche il miglior ascoltatore dimentica. Non avete mai fatto l'esperienza? Prendete degli appunti della vostra conferenza e dite: oh, non mi ero accorto di questo aspetto. Per questo Giacomo ci incoraggia a fare, ad applicare. Noè l'ha fatto. L'ha fatto perché si è reso conto che questa era la sua salvezza. Senza l'arca, non avrebbe potuto sfuggire al giudizio di Dio. Ma lui ha creduto come Enoch, suo nonno, gli aveva detto. Ha creduto che il giudizio sarebbe venuto e si è preparato. È quello che Dio ci chiama a fare, vuole che facciamo. Fece tutto quello che Dio gli aveva ordinato. E che cosa gli aveva ordinato? Vorrei leggervi un versetto precedente, 15. Ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50, l'altezza di 30. Se vedete qualsiasi libro che disegna l'arca, troverete qualcosa del genere. Più o meno, qualcosa del genere. Circa su questo modello. Questo è l'uomo naturale che mescola i suoi pensieri naturali a quello che vuole. Dio ha detto questo. 300, 50, 30. Non ha detto di aggiungere qualcosa che una poppa, una prua, ha detto 300, 50, 30. Le celle, le stanze e la pece. Non deve entrare una sola goccia d'acqua. L'arca deve essere protetta bene. Ma noi, quando vogliamo edificare qualcosa per Dio, abbiamo sentito che Dio vuole edificare, allora cerchiamo di migliorare, facciamo qualcosa di più bello. Oppure siamo 8, diciamo, 8 anime sono state salvate. Non mettiamo tutte le uova nello stesso paniere, costruiamo 2 arche. Non è quello che fa il popolo di Dio? Un'arca? No, non basta. Siamo tutti così diversi, dicono molti cristiani. Tu preferisci questo, io preferisco questo. l'uno vuole, il predicatore è troppo così, e facciamo una seconda, terza, quarta arca. E poi sul libro del telefono vedi quante chiese o arche ci sono. Puoi cercare sotto diversi indirizzi, l'Eterno è buono, il risveglio di questo, chiesa di quello. Pensate che quelle arche passeranno attraverso il diluvio. Dio ha detto un'arca, 50, 300, 30, e tutta la creazione dentro. Dobbiamo cancellare quella sbagliata. Teniamo solo il modello previsto da Dio. Fratelli e sorelle, certe volte ci sembra non ragionevole, oppure non sembra corrispondere ai nostri pensieri, alle nostre idee, ma è questo che passerà la prova. Se siamo fedeli a ciò che Dio ha detto, allora passeremo la prova. Quello che passa la prova è ciò che è stato edificato secondo le misure di Dio. Il modello di Noè, quindi, è così prezioso per noi perché lui è stato fedele a tutto quello che Dio gli ha detto e ha compiuto esattamente ciò che Dio gli aveva ordinato. E questo corrisponde pure a un altro versetto in Filippesi 2. Versetti 12 a 16. Filippesi 2, 12 a 16. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri del mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Non vogliamo lavorare né correre in vano. La meta della corsa è vicina, quindi vogliamo andare verso la meta. Dio dirà: queste sono le misure che ho date. Questo brano è importante perché descrive la stessa situazione. Noè viveva in una generazione che Dio voleva togliere dalla terra. Come qui vi è una generazione perversa, storta e corrotta, nella quale risplendete come astri nel mondo. Non risplendiamo noi, ma è la parola di vita che è in noi. Noè, innalzando la parola di Dio, costruendo l'arca, alcuni gli avranno detto, gli avranno chiesto: ma cosa stai facendo, Noè? È una cassa, non c'è acqua. E chi ha detto che ci sarà un diluvio? Dimenticalo. Sii un po' ragionevole, vieni con noi, mangia, bevi, sposa i tuoi figli. Dimentica l'arca. Ma Noè è stato fedele, è stato un testimone e ha portato la parola di vita, compiendo tutto quello che Dio gli aveva chiesto. Non ha certamente taciuto. Affinché siate irreprensibili e integri, Filippesi 2,15, come Noè. Noè è stato trovato giusto. Non si tratta di dire siamo perfetti, no, siamo, Non lo siamo, ma ci esercitiamo ad essergli fedeli, a purificare il nostro cuore, a sperimentare la santificazione, affinché Dio possa dare questa testimonianza, che siamo trovati tali davanti a Dio. E questo significa lavorare alla nostra salvezza. In Genesi 7:1 Dio ha detto: entra nell'arca. Ma non dobbiamo passare dal capitolo 5 al 7. Prima del capitolo 6 sta scritto: devi costruire l'arca. Il Signore ci chiama a lavorare. Se non costruisci l'arca, non vi entrerai, non potrai entrarci. L'acqua del diluvio che ha inghiottito il mondo è l'esecuzione del giudizio di Dio. L'acqua spesso è l'immagine del giudizio di Dio. E sappiamo anche che in secondo Corinzi 5:10 dobbiamo leggere questo versetto, anche se lo conosciamo tutti, un versetto, secondo Corinzi 5:10, che dovrebbe renderci sobri. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Versetto 11. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, dobbiamo essere consapevoli che l'arca è un'immagine di questa salvezza che ci salva dal mondo e dalla grande tribolazione. Questo giudizio sarà eseguito e noi dobbiamo essere nell'arca. Un fratello disse: non abbiamo alternative. Vedete un'opzione? Avete qualcosa, un'altra scelta? Siamo tutti consapevoli che non vogliamo passare attraverso la gran tribolazione, ma vi è una sola via, è quella di edificare l'arca, di avere l'atteggiamento di Noè, come Noè, per edificare l'arca per la nostra salvezza. È la soluzione che Dio ha dato per noi, ha preparato per noi. Anche noi dobbiamo costruire. Da un lato è un'immagine di Cristo l'arca, perché tramite il battesimo siamo stati sepolti nella morte di Cristo, siamo stati posti in Cristo, battezzati in Cristo sulla croce, e in Cristo attraversiamo il giudizio e sfuggiamo alla condanna di Dio. E d'altra parte, quando dimoriamo nella vita di Chiesa, siamo veramente preservati. È un altro aspetto dell'arca. Costruendo, siamo inclusi in questo edificio e siamo salvati. Non avete sperimentato questo? Anche questa sera. Poi a vivere una settimana terribile, un inizio del fine settimana. E poi vieni alla riunione, un primo fratello, un secondo, una sorella, che ti dicono: ho un versetto, anch'io un versetto. Abbiamo letto i salmi, e allora lo spirito rivive. Ma tramite questo sforzo minimo di aprire il nostro cuore, riceviamo la vita. A volte abbiamo molte preoccupazioni, molte difficoltà, ti riunisci con i fratelli e sorelle, vieni nella comunione e il tuo spirito è fortificato. E sei fortificato dal Signore. Quest'arca è la nostra salvezza. La vita di Chiesa è la nostra salvezza. Ma non devi trasferire la responsabilità di costruire sugli altri. Paolo ha detto: lavorate al compimento della vostra salvezza, e spesso l'abbiamo sperimentato, che quest'arca è per la nostra salvezza. Vorrei continuare con un altro brano. Matteo 24, 36 a 39. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Il Signore non ha stimato che l'esempio di Noè sia solo per i bambini. Ma qui, questa realtà, questa storia deve essere un ammonimento per noi. La conclusione è: vegliate. Nessuno sa l'ora e il giorno. Molti cristiani dicono non so, quindi non facciamo speculazioni, vedremo. Viviamo semplicemente, siamo fedeli, fedeli per andare alla domenica, per pregare un po', ascoltare un messaggio. Ma non è questo. Il Signore non dice nessuno sa, né l'ora né il giorno, per dirci di stare tranquilli. No, lui dice il Padre lo sa e succederà. Ma al tempo di Noè la gente mangiava, beveva, si sposava e non dubitava di niente. Ma oggi dobbiamo svegliarci perché questo giorno si avvicina. La parola che il Signore ci ha dato questi anni non è così chiara? Che il Signore vuole ritornare, che prepara la sua sposa, che vuole non solo Cristo e la Chiesa, ma la Cristo e la Chiesa gloriosa, perché vuole ritornare. Ed è vicino, bisogna solamente che ne siamo consapevoli. Oggi si fanno le feste, si beve così tanto. Sentite, i giovani quando parlano di bere, mangiare, bere, non si sposano nemmeno, oggi ancora peggio, non sposano più nemmeno i loro figli, è ancora più grave. È normale mangiare, bere e anche sposarsi, è normale. Ma non dobbiamo dimenticare che Dio ha pronunciato una sentenza e che un giorno ci sarà il giudizio. E quindi dobbiamo edificare l'arca per essere nell'arca quando il diluvio arriverà. Non ci sarà più l'acqua, ma ci sarà il fuoco, come Pietro lo dice. Quindi dobbiamo avere l'arca che resiste, che è edificata secondo le misure di Dio. E Dio cerca solo ancora delle persone fedeli. Lui cerca queste persone, come al versetto 46, beato quel servitore che il Signore, quando arriverà, trova facendo così. Prendete le vacanze, se potete andare nella comunione con il Padre, ma per edificare l'arca non puoi prendere vacanze. In secondo Pietro 3, versetto 4, che è stato menzionato da un fratello in una comunione, e questo mi ha impressionato. Secondo Pietro 3:4, poi il versetto 9. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Amen. Cosa dobbiamo fare per prepararci, edificare l'arca? Dobbiamo arrivare al ravvedimento. Cominciare con il nostro ravvedimento. Ravvedimento per via della carne. Noi tutti siamo discendenti di Adamo e abbiamo la stessa fonte che tutta la generazione di Noè. Quindi dobbiamo ravvederci come Noè e scegliere la sua via. Versetto 4 dice: dov'è la promessa della sua venuta? È un pensiero che può venire così facilmente. Il Signore non è ancora venuto, come mai? Dov'è la promessa della sua venuta? Poiché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma succederà. Questi sono i nostri occhi esterni, ma dobbiamo avere una visione interiore. Vorrei ritornare in questo brano di Ebrei 11. Avevamo incominciato con Enoch. Ebrei 11, 5 a 7. Per questo ho letto il versetto 5 volontariamente in Genesi e vediamo la famiglia di Noè. Il primo che vorrei menzionato è il nonno Enoch. Enoch è il nonno. Disegna una linea del tempo che inizia da Enoch, che è un vero avvertimento. Enoch ha vissuto, lo schema non sarà proporzionale, ma 395 anni. Enoch ha vissuto 65. 365 anni. E per 300 anni ha camminato con Dio, quindi a 65 anni qualcosa è successo. In Giuda il Signore gli ha rivelato, il Signore gli ha rivelato il suo giudizio. E allora il figlio che ha avuto a 65 anni, ha avuto un figlio a 65 anni, Enoch, ha avuto un figlio che si chiama Metusela. Metusela. Nessuno più vuole chiamare questo il figlio come Metusela, che significa quando morirà, arriverà, succederà. E per 300 anni ha vissuto con Dio e poi è stato tolto, rapito. Lui è stato rapito dal Signore, non fu più, perché ha camminato con Dio. E Metusela non è detto molto, ma è vissuto fino a 960 anni. 969 anni. Non è possibile 969 anni. Perché ha vissuto così tanto tempo? Ha 187 anni. Quando ha avuto 187 anni, ha avuto un figlio che si chiama Lemech. Lemech ha vissuto non così tanto tempo, ma che a 182 anni ha avuto un figlio che si chiama Noè. Una famiglia meravigliosa. Noè, ha continuato, ha sorpassato, è andato più oltre. Lui ha vissuto 600 anni. Non sappiamo tutto sui figli di Noè. Sappiamo che Sem ha vissuto anche lui 600 anni. Cos'è successo qui? Qui, esattamente qui. Esattamente alla morte di Metusela. È iniziato il diluvio. Sappiamo che Dio ha chiamato Noè, non sappiamo quando, e gli ha detto: ci sarà il diluvio, mi repento di aver fatto gli uomini, perché sono sempre i loro pensieri sono rivolti al male. E lui ha creduto, perché già il bisnonno aveva creduto e ha dato il nome: quando morirà verrà. Qui a 600 anni Noè ha avuto i suoi figli a 500 anni, e quando ha avuto 600 anni il diluvio è venuto, e se guardate quegli anni corrispondono esattamente ai 969, quindi il diluvio è venuto lì. Ha sbagliato. Noè ha vissuto 950 anni e non 600, come l'avevo scritto sbagliato prima. A 600 anni è venuto il diluvio. Non è morto a 600 anni con il diluvio, ma ha vissuto fino a 950 anni, perché è stato fedele alla via di Dio, alla voce di Dio. Ma se qualcuno dice: ma sì, non cambia niente, come ai tempi di mio padre, di mio nonno, il ritorno del Signore non succede, sono storie. C'è una sola cosa che manca. La disegno così, questo parallelepipedo ci voleva da prima che l'arca fosse pronta. Metusela ha dovuto vivere fino a 969 anni perché l'arca non era pronta. Perché Metusela ha vissuto così tanto? Perché l'arca doveva prima essere pronta. Quando l'arca è stata pronta, è stata finita, lui è morto e il diluvio è venuto. Allora lì il diluvio è venuto. Oggi esattamente così succederà. Dio solo conosce il momento della fine di quest'epoca. Dall'altra parte ci aspetta, e aspetta che noi, che cominciamo a lavorare alla nostra salvezza, non solo avendo una buona vita, ma costruendo l'arca per essere fedele a tutto quello che lui ci ha mostrato, facendo le misure giuste, le stanze, la pece, affinché Dio possa dire: questa è l'arca, ora potete attraversare il diluvio. Come il diluvio è venuto al momento fissato da Dio, come l'aveva annunciato ad Enoch, Noè l'aveva afferrato per fede. Allo stesso modo il giudizio e la grande tribolazione succederanno. Dobbiamo esserne avvertiti e fare la scelta giusta, cioè che ci prepariamo non solo individualmente, è così importante, ma costruiamo collettivamente, edificando assieme l'arca, e non solo edificando soli, ma avendo una testimonianza. Dobbiamo portare la parola di vita affinché altri sentano questa buona notizia. Dio ha fissato un momento e ci chiama a prepararci. Allora non annegheremo, ma faremo parte dell'arca, e saremo coloro a chi il Signore ha promesso di mostrar loro la stella mattutina. È una promessa fatta ai vincitori. Abbiamo una buona occasione questo fine settimana per rinnovare la nostra consacrazione e per credere ciò che Dio dice, afferrare questa parola per ricominciare o continuare ad edificare, termino con ageo, questa è la chiamata che il Signore ci rivolge al capitolo 1 versetto 4, ageo 1, 4 e 5. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco, voi mangiate ma non senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Salite nella regione montuosa, portate del legname, ricostruite la chiesa, io me ne compiacerò e sarò glorificato. Versetto 8. In questo brano Dio non li sta punendo per i peccati che hanno commesso, non sta rimproverando la loro idolatria, ma sta chiamandoli perché il popolo si è stato fermato, perché i nemici l'avevano frenati e si sono rassegnati. E allora cosa hanno fatto? Ciò che ne resta da fare, cioè abbelliamo le nostre case. Non avevano trascurato la casa di Dio, ma si sono lasciati fermare. E allora Ageo è stato mandato e la mia casa è distrutta, considerate le vostre vie. Avete poco, perché dovete svegliarvi, non lasciatevi intimidire, alzatevi e lavorate. Lode al Signore. Domani parleremo della casa di Dio. Oh, Dio ci chiama a edificare per la nostra salvezza.